Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera cari ascoltatori, siamo qui in Da Via Cervi con DJ Polly e DJ Luca, bentrovati.
No, volevo presentarla io questa, volevo dire che abbiamo preso un DJ nuovo, dato che abbiamo dato le ferie a The Voice, a Giulie che ora è alle Bahamas, e quindi abbiamo dovuto rispolverare i DJ del passato, eravamo indecisi tra... Lino Banfi è DJ Polly, così c'è scritto sulla sua.
E niente, ero disponibile. Ero disponibile solo io.
E abbiamo Lino Banfi, ecco qua. No, vabbè. E quindi oggi con le freddure. Vabbè. Se non avete sentito, ho detto Lino Banfi. E si è indicato i baffi. Che dovresti tagliarti a questo punto. Stanno arrivando al mento.
Oddio.
E vabbè. Comunque,
ben trovati a tutti su RBN Cagliari.
Esatto, RBN Cagliari, da dove stiamo trasmettendo, cara?
Da Via Cervi, spazio non conforme.
Caro DJ Polly.
Esatto, l'avevo già detto prima. Allora, quinta puntata di Sareula, del ciclo di storie di Sareula. Ovviamente saprete già di cosa stiamo parlando. E, vi leggeremo, abbiamo finito il ciclo di storie.
Intervistiamo, aspetta, una persona che ci può dire che cos'è, di cosa stiamo parlando in queste puntate.
Beh, allora, di puntate di...
Era un passante, l'abbiamo trovato così, dai, non distrarlo.
Oddio.
E che raccontano racconti di paura, fiabe di magia e novelle della gallura.
Ah, ottimo, signor passante, dov'è questa gallura?
Nord-est della Sardegna.
Ok, promosso.
Preparatissimi questi passanti, adesso lo tesseriamo. Dai.
Qua, peccato che non stiamo, chissà perché non siamo ancora a Hollywood. Comunque, esatto, quindi come ha detto il nostro caro passante, torniamo nella Gallura, quindi regione distante da dove stiamo trasmettendo, nel nord-est della Sardegna. Prendendo ispirazione da delle storie contenute in un libro che stiamo leggendo, appunto storie tratte dalla realtà agropastorale della zona, che è comunque simile a quella del resto della Sardegna, dove appunto i racconti dei pastori sono pieni di spiriti, di diavoli, di fantasmi e comunque di fenomeni soprannaturali derivati anche dalla da quel sostrato precristiano che permea ancora tutta la nostra, diciamo, il nostro immaginario locale. Bene, quindi
dopo questa presentazione iniziamo a leggere o mandiamo la musica?
Io direi che possiamo mandare la prima canzone di pausa.
Esatto. Ci sentiamo più tardi.
Allora, sì, esatto. Quindi adesso i nostri cari ascoltatori cosa potranno avere la bellezza di ascoltare?
L'avrei detto dopo, no?
Quindi diamo un buon ascolto.
Un buon ascolto.
Dai, no, allora.
Mentre apriamo la pagina dove ci avevano scritto le canzoni.
Ascoltiamo.
Ah, bella, Big in Japan degli Alphaville. Sono un attimo fissata ultimamente con questa canzone.
Espertissima.
Anni 80, sì, bella, bella, mi piace. Bravo. Vabbè. Albi, il nostro Albi che sceglie puntualmente le canzoni. Bravo,
esatto.
Un bel applauso ad Albi.
Quindi, doppia pausa musicale, perché poi ascoltiamo anche i
Ramones in onore di Julie,
esatto,
che sta in ferie con
le
Blixit Bop.
Ok, a tra poco.
Went to see the sun.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, qui da Via Cervi. Allora, per chi si fosse connesso adesso, questa è la quinta puntata del ciclo di storie di Sareula. E inizia il nostro Luca con l'equilibrio del mondo.
Allora, esatto, l'equilibrio del mondo in realtà più che una storia è, diciamo, il tema delle storie che leggeremo oggi. Dopo che abbiamo letto storie con il tema delle anime penitenti, come appunto quella della processione di Sareula, che è fatta nella notte di ogni santi dalle anime penitenti, e poi quelle già morte, insomma, non quelle che stanno ancora in vita, che stanno facendo penitenze adesso. Poi abbiamo parlato di cose più tenebrose, più diaboliche, e poi invece adesso parliamo di una categoria che quindi qua in questo libro è chiamato l'equilibrio del mondo, che praticamente ti porta in tutte le concezioni, diciamo, che avevano i pastori, i contadini della zona, quindi in un mondo fatto di comunque una situazione economica precaria, perché appunto vivevano del raccolto, dell'allevamento, e quindi era un mondo fatto di doni reciproci, ma oltre che doni anche di fatture, di malocchi, e quindi di cose che potevano portare buona o cattiva sorte. E adesso iniziamo a leggere. Vuoi leggere in sardo solo il titolo?
Un signore.
Allora, in italiano?
Vabbè, in sardo.
In sardo è?
La maglia.
La maglia. La maglia.
Ah, scusa, mentica.
C'è un accento.
Infatti sì, l'ho evitato. La maglia.
E qua invece?
La boatedda.
La boatedda, vabbè, poi noi diciamo che vuol dire la bambolina. Noi poi leggiamo, ma in realtà non è appunto il nostro sardo, quindi
sono perdonate.
Non siamo perdonate, esatto. Quindi leggiamo una micro categoria che raccoglie più storie, che quindi si chiama come rendere inefficaci le fatture, quindi prendete pure appunti. La prima storiella si chiama appunto la bambolina, e la legge DJP. DGP.
Allora, la bambolina. Per una misteriosa corrente magica era possibile trasferire un maleficio su una persona odiata, conficcando spilli su una bambolina confezionata a rappresentare il suo aspetto. La classica bambolina voodoo. Una magia difficilmente si poteva annullare se non da chi era capace di farla, specialmente quando, per confezionare la bambola, si era usata stoffa di un indumento personale, ossia all'interno della bambola erano stati messi pezzetti d'unghia o qualche capello. Una giovane donna era molto malata e nessun medico era capace di diagnosticarne e curarne il male. Il patrigno della giovane inviò allora il suo servo con una lettera da un tale che godeva fama di saper fare e annullare le magie. Il fattucchiero corse subito e, appena arrivato, trovò e tolse da sotto l'uscio un pupazzetto per fatture. Entrò nella casa, si inginocchiò presso il focolare e lo gettò nel fuoco. Prima però, con la mano destra, in gran solennità, aveva tolto uno ad uno gli spilli in esso conficcati e si era segnato di volta in volta, tenendo ogni spillo tra il pollice e l'indice e recitando correttamente le preghiere di rito. La fiamma originata dalla combustione assunse vari colori, provocando anche uno stridio prolungato e irritante, che cessò dopo il totale incenerimento della bambolina. La giovane malata guarì immediatamente. Un bambolotto da fattura era stato interrato lungo un sentiero percorso solitamente da chi ne divenne vittima. I parenti del fatturato chiamarono un fattucchiero, che alla presenza anche di molti estranei trovò con un pendolino il punto esatto dove era nascosta la fattura. Fece scavare il terreno e rinvenne il pupazzetto, lo prese con le mani, era l'unico che potesse farlo, e lo portò avvolto in un panno nella casa della vittima. Poi chiese se si volesse sapere chi aveva commissionato la fattura. Alla risposta affermativa ordinò alla vittima di rivolgersi in preghiera all'anima di un defunto, al quale, quando era in vita, aveva voluto bene. Recitata la preghiera, il fattucchiere ordinò ad uno dei presenti di aprire la porta e agli altri di mettersi da parte, in un angolo della stanza. Subito dalla porta entrò l'anima invocata, in forma di ombra, riconosciuta da tutti i presenti che anni prima avevano partecipato al suo funerale. Il fattucchiero fece chiudere la porta e giunse all'ombra di far apparire su una parete della stanza l'immagine di chi aveva ordinato la magia. Non si faceva mai apparire l'immagine di chi l'aveva preparata, perché spesso chi dirigeva la cerimonia era lo stesso che aveva preparato la fattura. E per dimostrare che l'ombra era veramente quella del defunto invocato, impose alla stessa, dopo che sulla parete era apparsa l'immagine richiesta, di sollevare il tavolo che si trovava nella stanza. Ogni cosa, in un'atmosfera tesa e irreale, avvenne secondo gli ordini. La cerimonia finita, ingiunse all'ombra di ritirarsi e quella obbedì, uscendo dalla porta. Dopo aver ricevuto la promessa che sarebbe stata celebrata quanto prima una messa in suo suffragio. Infine il fattucchiero, seguito dal corteo dei testimoni, si recò dove la fattura era stata rinvenuta e, dissotterratala, fece accendere un gran fuoco, recitò ordinatamente le solite preghiere, tolse gli spilli uno alla volta e si segnò con ciascuno di essi stretto tra il pollice e l'indice della mano destra, quindi gettò nel fuoco il pupazzetto. La fiamma generata dalla combustione assunse vari colori e provocò uno stridio lungo e fastidioso, che cessò solo dopo l'incenerimento del pupazzetto. Da quel momento il malato incominciò a sentirsi meglio e dopo qualche giorno guarì. Il fattucchiero ammonì i presenti che tanto il paziente quanto gli altri che avevano assistito alla cerimonia di annullamento non transitassero per almeno 40 giorni nei paraggi del rogo, altrimenti sarebbero morti entro l'anno.
Bello. Vabbè, leggi anche sì questo, dai.
Sì, leggiamo i medicamenti che riguardano sempre questa, come rendere inefficaci le fatture. Allora, se una persona fosse stata colpita da una disgrazia e fosse rimasta in stato confusionale dopo aver visto gli spiriti o il demonio e si fosse ammalata senza guarire nemmeno con gli scongiuri, avrebbe dovuto cercare allora un uomo coraggiosissimo, il quale a mezzanotte avesse la temerarietà di entrare in chiesa a prelevare dalla lampada un po' d'olio, olio che avrebbe restituito alla chiesa dopo la cerimonia magica, aggiungere polvere ferruginosa raschiata dal batacchio della campana e acqua benedetta. In uno dei giorni successivi, su un crocevia, passaggio obbligato, da qualunque direzione si provenisse, per portare a sepoltura i cadaveri nella fossa comune della chiesetta Cussorgiale, al centro dell'incrocio si poneva un recipiente colmo di braci ardenti, nei quali si gettavano l'olio, l'acqua benedetta, l'acqua benedetta, la polvere di ruggine raccolti in chiesa, e in più 9 rametti, ciascuno di una diversa pianta. La persona malata doveva poi saltare il fuoco 3 volte, prima da un lato, poi dall'altro, rispettando la direzione delle strade che in quel punto si congiungevano. La guarigione era assicurata, a fare per credere.
Bene, allora adesso io direi di fare un'altra piccola pausa.
Esatto, lanciamo altre 2 canzoni.
Non 2 fatture, 2 canzoni.
Esatto.
Quindi sì.
Kane, Latin Spirits e Guerra di Z0 Alpha.
La prima di Nicola Zagaria,
sì.
Che salutiamo, che ci ascolterà sicuramente, e stiamo salutando.
A tra poco.
Oh, testa in questa trincea. Muri di fango ci coprono il sole. Ancora poco per andare all'assalto. Ancora siamo vivi, siamo fuoco, siamo ghiaccio. Guerra! Questa trincea, tanti feriti, morti, le spie, nero si andrà con le anime vere, e l'ira di Dio che guida le schiere. Guerra! Regina severa per le vostre miserie, per noi sulle vostre macerie, unico credo di libertà, il nostro cuore non conosce vita. Guerra!
E rieccoci, bentornati quindi cari ascoltatori di nuovo.
Mi mette il sorriso, con, Luca, dai, con questo. Sempre serio serio.
C'era, esatto. Qua di nuovo, quindi, Rebine Cagliari, io, Luca e la nostra cara, preziosissima, ricercatissima. Ricercatissima DJ Polly. Che abbiamo noi.
Continua
ce l'abbiamo parla. Noi. Ce l'abbiamo noi, DJ no. Polly, ce l'abbiamo noi.
Allora, continua il nostro Luca con la lettura. Sempre, stiamo parlando sempre del ciclo, l'equilibrio del mondo. Abbiamo finito il ciclo di storie di spiriti, diciamo.
Esatto. Quindi, il giuramento. Sopra amuleti e talismani. Quando uno subiva un danno patrimoniale, come un furto o un danneggiamento, chiedeva il giuramento. Cioè passava voce che, in un preciso momento, era fissata la riunione del giuramento.
Forse, teoricamente.
Vabbè, qua era perché comunque, secondo me, lo traducono dal sardo. Mettiamo questa scusa qua che ci...
Va bene. Li scusiamo, dai.
Comunque, quando uno subiva un danno patrimoniale, chiedeva il giuramento, cioè passava voce che, in un preciso momento... Guarda che è una frase affermativa, era... non è una frase...
Quindi era giusto era.
Quindi era giusto vabbè. Era. Prof Polly.
Scusate.
Comunque.
Questa parentesi.
Analisi grammaticale, che particella pronominale è? No. Allora, il luogo del convegno, quindi riassumendo, quando uno subiva un danno, rileggendo, non riassumendo, quando uno subiva un danno patrimoniale, quindi un furto, un danneggiamento, chiedeva il giuramento, cioè passava voce che e in un preciso momento era fissata la riunione del giuramento. Il luogo del convegno poteva essere stabilito presso una chiesetta di campagna oppure sotto un albero. Chi aveva subito il danno, entrato in chiesa, faceva il segno della croce e giurava per primo: io giuro ai piedi di questo santo che riterrò innocenti coloro che mi daranno la loro parola, giurando dopo di me. Seguendo lo stesso rituale, uno alla volta, giuravano tutti gli intervenuti: io giuro che il danno l'avete subito, né io l'ho fatto né fatto fare ad altri. Se la cerimonia si svolgeva sotto un albero, per terra si faceva una croce sulla quale si posavano gli amuleti. Su questi si giurava e, come nel precedente rituale, procedeva al giuramento il danneggiato e poi gli altri. Poi, a me piace, questo parentesi mia di chi sta leggendo, a me poi piace sempre guardare nelle storie e cercare di intravedere quali elementi fossero del substrato precedente, e comunque qua dice che si poteva giurare o in chiesa o davanti a un albero. Ovviamente un albero per il cristianesimo non è niente di che, invece per tutte le culture precristiane, almeno quelle europee, gli alberi erano un punto di riferimento importante per pregare, per rivolgersi alle divinità. Potevano essere simbolo di un genius loci, comunque potevano essere il punto in cui si identificava la divinità del luogo, l'energia del luogo, o comunque tutte le tradizioni celtiche, germaniche, che avevano gli alberi come proprio punti sacri dove andavano a fare i vari riti, eccetera. Quindi, insomma, qua ti dice che c'è la cerimonia che si svolgeva sotto un albero, è una cosa che fa pensare anche a questo. Poi hanno aggiunto la chiesa. Comunque, quindi sull'albero si giurava e, come nel precedente rituale, procedeva al giuramento il danneggiato e poi gli altri. Tutta la cerimonia era pubblica e chi conosceva l'autore del furto o del danno non era tenuto a farlo sapere. Infatti dal giuramento era escluso questo obbligo. Se il danneggiato però aveva dei forti dubbi o delle prove su qualcuno che non era presente alla riunione, oppure su qualcuno che aveva giurato ma che era sospettato di conoscere l'autore del misfatto per prove avute in via confidenziale, spargeva la voce che sarebbe ricorso alla prova delle perle, giacché queste erano ritenute più efficaci degli amuleti. E vi starete chiedendo: cosa sono queste prove delle perle?
Lo leggiamo?
Ce lo chiediamo anche noi, però non si sa quando. Si racconta, altra storia che si chiama casualmente La Perla. Si racconta, sarà un caso, si racconta che una donna venne rubata dal borsellino una moneta del valore di 5 lire. I figli, interrogati per sapere se qualcuno di loro l'avesse presa, negarono. La donna allora ammonì che era sua intenzione, per scoprire il ladro, gettare nel fuoco una perla. I figli risero della minaccia della madre, la quale, ormai certa della loro innocenza, gettò sul fuoco la perla come preannunciato. La preziosa sferetta, per il forte calore, dopo un lungo sfrigolio, si frantumò e simultaneamente restò cieco per lo scoppio delle pupille. Quello dei figli, che, autore del furto, aveva poi mentito alla mamma, sicuro che la prova della perla gettata nel fuoco fosse solo una ingenua creduroneria della donna. Quindi uno dei due figli restò cieco. Ancora oggi chi è in difetto di onestà non si è mai presente alla prova della perla nel fuoco. Quindi dai, stai attenta, tu che a volte dici le bugie.
Certo. Si legge tutto in faccia.
Comunque, andiamo alla storia successiva.
Facciamo un'altra pausa musicale?
No. Leggiamo una storia.
Va bene, leggo io.
Va bene.
Leggo io.
O vuoi leggere o questo oppure La Buona Sorte? Ah no, scusa, La Buona Sorte è dopo. O questo o L'Elemosina?
Il legno della croce mi piace, ovvero la forza della fede.
Quindi,
bello.
Fai leggere a me L'Elemosina e va bene.
Va bene, la limosina. Allora, il legno della croce, ovvero la forza della fede. Un uomo si recò in pellegrinaggio in Terra Santa. Prima della partenza, un suo compare di battesimo, pericoloso bandito, lo pregò di recargli al rientro un pezzetto di legno della vera croce di Cristo. Il pellegrino, trascorso il periodo stabilito dedito alla preghiera e alla penitenza, e dimenticò di portare a termine la commissione. Accortosene quando era ormai sulla via del ritorno, con la punta del coltello staccò una scheggia di legno del bastimento che lo ritraghettava in patria e se la mise in tasca. All'arrivo in terra di Gallura consegnò la scheggetta al compare, magnificandone le virtù come se fosse di legno della vera croce. Tutto felice, l'uomo ricavò dal frammento un amuleto e se l'appese al collo. Tanta era la sua fede nel valore della reliquia che ordinò al pellegrino di prendere il fucile e sparargli senza esitazione, per dimostrarne fuori di ogni dubbio l'efficacia protettiva. L'uomo, che era l'autore dell'inganno e sapeva la verità, esitava ad obbedire. Ma vedendo nell'altro affiorare il dubbio e montare la collera, nel timore di ricevere lui stesso la fucilata, si fece coraggio e premette il grilletto. L'arma miracolosamente e prevedibilmente si inceppò. Il compare era ora certo di non essere stato ingannato e rimase convinto che da quel momento non avrebbe ricevuto più alcun male, non sarebbe morto di morte violenta, né mai sarebbe stato colpito dal piombo di qualche nemico. Era sicuro inoltre che se avesse compiuto un furto o un omicidio non sarebbe mai stato scoperto e faceva partecipi anche gli altri dei poteri della reliquia miracolosa. Scacciava gli spiriti, annullava il malocchio, usava l'oggetto sacro in mille occasioni, sempre certo che quel piccolo frammento di legno in suo possesso fosse una particella della vera croce di Cristo. Un giorno fu chiamato nella casa di un indemoniato. Il demonio
era
che
casa
segna...
tua,
certo.
DJ Polito.
Quando mi fa incazzare. Il demonio, che segna su un suo taccuino per tenere il conto delle anime dannabili tutte le azioni malvagie, maliziose e ingannevoli, certamente era al corrente del trucco del pellegrino e non appena il possessore del talismano miracoloso entrò in casa e incominciò a recitare le preghiere per scacciarlo dal corpo del quale aveva preso possesso, scattò dicendo con voce cavernosa: chi ti ha sempre salvato non è il legno della barcaccia, che tu hai creduto il legno della vera croce, ma la tua stupida fede è creduloneria. Allora si fece luce nella mente del bandito, capì di essere stato ingannato, afferrò il fucile e uscì infuriato, deciso ad uccidere il compare che lo aveva raggirato. Ma per sua disgrazia si imbatté in un drappello di carabinieri e, avendo reagito con l'arma ad una intimidazione, nel conflitto a fuoco che ne seguì venne abbattuto come un animale. Questo poté accadere perché non aveva al collo un pezzo di legno della vera croce di Gesù Cristo.
Insomma, comunque la vita dei carabinieri in Sardegna non è mai stata facile.
No,
insomma,
infatti, mamma mia.
Reagisce con l'arma a una intimidazione subito, grande. Vabbè, allora facciamo una pausa musicale. Quindi ascoltiamo facciamo una triplice pausa musicale, così avete occasione di fare, no, una doppia, dici?
Sì, tre, dai, è troppo.
Ok.
Secondo me è
troppo. È doppia sia.
Allora, ci sentiamo Have Love Will Travel dei Sonics e Blue Monday dei New Order. A tra poco. aspetta, cosa leggiamo?
Dai, adesso leggiamo. No, no, dai, facciamo il bello della diretta, dai, anche se così. Quindi,
niente,
bentornati.
Luca non prepara niente, qua io mi devo adeguare a questa disorganizzazione.
Bentornati, cari ascoltatori, quindi ancora qui per voi RBN Cagliari, e qui per voi da Via Cervi.
Esatto, per chi si fosse connesso adesso, siamo alla quinta puntata del ciclo di storie di Sareula. Abbiamo finito il ciclo che parla degli spiriti dell'Ade, praticamente. E stiamo invece parlando di... è iniziato un altro ciclo di storie riconducibili all'equilibrio del mondo.
Ma prima apriamo un contest per i nostri ascoltatori. Che tatuaggio ha DJ Polly nel suo anulare sinistro? A, un gatto. B, un cane. C, un uccellino. Di un'ancora, non so cosa scegliete voi. Fatecelo sapere nei commenti nella nostra pagina, scrivendo in privato nella pagina Via Cervi Spazio Non Conforme su Instagram o su Facebook.
Ah, ecco, oppure nel bot di Radio Bandiera Nera.
O nel bot di Radio Bandiera Nera.
Disturbiamo il bot. Su.
Chi vince? Vincerà una birra offerta dalle mani di DJ Polly.
Fatto tutto da solo.
Però
vabbè,
dovrà reclamarla qua, ovviamente, in Via Cervi.
Certo.
Quindi prenotate l'aereo.
Quindi vi costerà un pochino sta birra.
Però per una birra offerta da DJ Polly la gente farebbe queste altre. Abbiamo richieste pesanti, non ti dico per decenza. Comunque... Allora, ora, tornando seri, torniamo a parlare di un argomento che Dani mi ha chiesto di leggere, che è l'elemosina.
Ah, certo.
Non voleva leggerlo lei perché altrimenti la gente poi le parlava dietro.
Allora. Sicuramente.
Quindi l'elemosina. Quando nel sonno appariva l'anima di un parente morto che chiedeva di poter mangiare, la famiglia doveva subito macellare un capo vaccino e distribuirne la carne per fare opera buona di misericordia. Se non si fosse osservato quanto richiesto, una maledizione avrebbe colpito le mandre di proprietà. Talvolta un estraneo si presentava ai familiari del defunto raccontando di aver visto in sogno il loro parente morto che chiedeva, a compimento di opere caritatevoli, in suffragio della sua anima, di distribuire ai poveri qualcosa che gli si era appartenuta al tempo della dolce vita. Ignorare la richiesta avrebbe potuto risolversi in un'epidemia fatale per il bestiame. Era usanza, infatti, nell'anniversario della morte di un parente stretto, macellare una vacca attempata, tipo DJ Polly, e distribuire e distribuire la carne tagliata basta e macellare una vacca attempata e distribuire la carne tagliata a pezzi compatti accompagnata da una focaccia cotta al forno a parenti, amici e conoscenti, purché chi la riceveva recitasse un rosario in memoria del defunto. Ai poveri qualche volta capitava una fetta più piccola, mentre a quelli che in seguito avrebbero potuto restituirla se ne dava una migliore. Forse l'usanza era nata col pretesto di un'elemosina in memoria dell'estinto a suffragio della sua anima, ma in realtà si era consolidata perché si riceveva a rotazione e restituzione a intervalli di tempo quasi la stessa quantità di carne che si era distribuita. In tal modo si poteva mangiare carne fresca tutto l'anno, senza aver l'obbligo di macellare sempre. Poiché una sola famiglia non poteva certo consumare un intero capo bovino in pochi giorni. Era una bella idea comunque. La carne ricevuta non veniva cucinata subito, ma conservata per il giorno successivo appesa un uncino al centro dell'unico vano dell'abitazione. Se durante la notte la carne era avvolta da un alone luminoso, era segno che l'anima del defunto, per quell'elemosina, splendeva nella luce eterna. Per il paradiso. Adesso leggeremo un'altra storiella che parla di te, di DJ Polly. La serva generosa e la padrona avara.
E quale sono delle due?
Tutti e due.
Certo.
Allora, una serva, di nascosto della padrona che la controllava, dispensava elemosine e fingendo di regalare ai poveri qualche fiore del giardino, faceva cadere nel mazzo qualche soldino, anche rima. Tutte le volte che se ne accorgeva la padrona erano rimproveri aspri. Quando la varaccia muore, la sua anima va nell'altro mondo e come pensava fosse dovuto al suo rango si dirige senza esitare verso una tavola ricolma di ogni ben di Dio. Ma San Pietro le impedisce di sedersi. Questa tavola, dice, è stata così imbandita per la tua serva che in vita ha fatto e fa tante elemosine. La tua tavola è quella apparecchiata con una sola coda di cipolla la stessa che ho offerto una volta a un mendicante. Finita la storia.
E così. Va bene. Leggiamo un'altra, la buona sorte, oppure facciamo una pausa musicale?
Facciamo un'altra pausa musicale, va bene?
Va bene.
Allora, che ascolteremo adesso? Chi lo sa?
Il nostro Albi cosa ha scelto? Mi ricordo che c'erano... Non
esatto,
mi ricordo.
Tra l'altro ringraziamo Albi che ogni volta ci fa...
Ecco, sì, mi ricordavo bene Motley Crue con Kickstart My Heart e i Duran Duran con Wild Boys, altri anni 80. Wild Bravo Boys. Albi, ci piace questa compilation.
E allora buon ascolto, a tra poco.
A tra poco. Ben ritrovati Davide Acerbi.
Volevo dirlo io, mi hai rubato la parola.
Su?
Volevo dire proprio
ben... Dove siamo connessi, su?
Radio 105.
Non proprio.
No, su RBN, quindi RBN Cagliari, in diretta con Luca e DJ Polly.
Che continuerà a leggervi le storie.
Della Gallura, fiabe agropastorali.
Esatto, agropastorali, abbiamo detto che adesso il ciclo è il destino, l'equilibrio del mondo. Non sono più gli spiriti, diciamo sono altre credenze. Adesso leggiamo per esempio la storia sulla buona sorte.
E in sardo si dice? In sardo gallurese?
La solti, e vabbè. Allora, la buona sorte. I buoni galluresi ritenevano che in ogni contrada vi fosse un luogo ben definito dove dimorava la fortuna loro. Avvenne che un uomo ricco sfondato, stanco di accumulare beni, promise ad un suo compare ben 5 lire, purché andasse alla ricerca della sua buona sorte e le dicesse di non volgere più ogni cosa in suo favore, essendosi stancato di arricchire. Ecco il contrario che succede adesso. Di quello che succede adesso. Il compare, povero, esitò a lungo, valutando se accettare o meno la proposta, perché il compenso gli sembrava basso. Ma alla fine, stretto dalla necessità, accettò. Il ricco proponente, visto il compare assillato dal bisogno, ne approfittò per ridurgli la promessa di compenso di altre 2 lire. Comunque il povero giovane, recatosi in un certo luogo indicatogli, chiamò a voce alta per ben 3 volte la buona fortuna del ricco compare, finché apparve una giovane donna dai tratti fini e delicati che indossava abiti di seta e oro e mentre avanzava tesseva tra le bianche mani oro e seta. Conosciuto il motivo che portava il giovane fino a lei, rispose: chi ha in destino la buona sorte deve tenersela. Ottenuta la risposta, l'uomo fece per andarsene, ma fatti pochi passi, tentato dall'idea di conoscere il proprio destino, ritornò sui propri passi e chiamò la sua sorte. Dopo 3 chiamate si mostrò una brutta vecchiaccia, senza denti, ci sposa e in malarnese che disse: sei stato fortunato che io dormivo quando hai chiesto notizie sul tuo compare, altrimenti avrei fatto in modo di non farti guadagnare neppure le 3 lire. Bene. Allora, mentre invece adesso leggiamo le formule efficaci, che sono 3. Il fucile, il bandito prudente e i prigionieri di guerra. Iniziamo dal fucile. Le formule magiche per impedire che un fucile nemico possa sparare devono essere recitate mentalmente, senza pronunciare sillaba, giacché come sfugge suono dalla bocca, così dal fucile nemico può partire il colpo mortale. È perciò consigliabile parlare solo dopo essersi allontanati dal luogo del pericolo. È risaputo da tutti i galluresi che dopo la recita della formula opportuna, il fucile del nemico resta muto per 24 ore. Se il nemico tenta di sparare, il fucile si inceppa. Le parole da recitare perché l'arma del nemico resti muta non sono efficaci se lo stesso nemico è nato in febbraio oppure se ha l'accortezza di strapparsi un capello dalla testa e metterlo dentro la scarpa destra o in una cartuccia tenuta in tasca. Il capello ovviamente deve essere sempre collocato dentro le scarpe che si calzano. Un tempo si credeva che un prete, quando si fosse accorto che qualcuno aveva intenzione di sparargli, con un semplice segno di croce tracciato per aria con la mano destra, avesse la facoltà di impedire ad un fucile di far fuoco, giacché le sue mani erano state, all'atto dell'ordinazione sacerdotale, unte con l'olio santo. Passiamo al bandito prudente. Di un bandito braccato, oltre che dalla giustizia, anche dai nemici, si racconta che si nascondesse in una grotta e che ogni mattina all'alba, prima di uscire dal suo rifugio per procacciarsi cibo e acqua, recitasse gli scongiuri per non essere preso. Pertanto, si assicurava con opportune formule che non vi fossero impedimenti o agguati. Un giorno, finito di recitare la formuletta, vide passare in volo 3 corvi che, gracchiando, si tenevano bassi. Interpretata l'apparizione, la giudicò negativa tanto più che attorno non si udiva canto di uccelli né vi era segno di vita di altri animali selvatici. Tornò indietro e sopportò per 3 giorni e 3 notti fame e sete. La mattina del 4° giorno recitò nuovamente le formule magiche e subito udì provenire da un albero vicino al rifugio il canto di più uccelli. Imbracciato il fucile, uscì per lustrare la boscaglia, finché, riconosciute le tracce dei suoi nemici, non scoprì il luogo dove quelli si erano appostati inutilmente per ucciderlo. E passiamo all'ultima formula efficace, che riguarda i prigionieri di guerra. Allora, una donna aveva due figli alla guerra ed entrambi in prima linea. Priva da tempo di loro notizie, si rivolse disperata ad una vecchia esperta perché recitasse gli scongiuri affinché le sapesse dire se i figli pativano restrizioni o impedimenti e se erano vivi o morti. La vecchia recitò più volte le parole magiche, ma la realtà evocata per aver lumi sulla sorte dei giovani appariva sempre confusa, tanto che non riusciva a capirla e interpretarla. Pensò allora di servirsi di una sua nipotina di 7 anni, perché la sua innocenza e la sua ingenuità, senza malizia, avrebbero propiziato la risposta. Fattala ritirare dietro altri alti cespugli e seguendone ogni gesto con lo sguardo, le suggerì le preghiere da recitare. A recita finita, la bambina vide la cavalla del padre allo stato brado in un piccolo tratto di terreno recintato, con le zampe anteriori impastoiate, a causa della sua abitudine di saltare muri e siepi, che a balzi si dirigeva verso di lei. La piccola, atterrita, corse a rifugiarsi tra le braccia della nonna, la quale la tranquillizzò e, appreso il motivo dello spavento, chiamò la madre dei due soldati e la rassicurò dicendole che entrambi i figli erano vivi, ma trattenuti a forza, cioè non potevano uscire da un recinto ed erano quindi da considerarsi prigionieri. Poco tempo dopo, dalle competenti autorità, giunse la notizia che i due soldati si trovavano effettivamente in prigionia. Allora, facciamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo altre due canzoni e ci sentiamo tra pochissimo.
We'll be right back. tesoro che noi rubiamo con onore, dentro il cuore risplende ancora come il bel simbolo. Abbracciare il sole di Francia sulle nostre colline. Siamo di Francia, ladri e cavalieri, nella notte noi andiamo. Il vento freddo del terror non ci potrà fermar. Se un rosso fiore nasce in petto a noi, è sangue di chi crede ancora. Come il bel simbolo d'amor che altro non ci legò. I cieli devastati dai giudici plebei, dall'odio degli uomini, dal pianto degli dèi, nasce un bel fiore che i cavalieri portano bianco ciglio che ha profumato il campo dei ribelli. Siamo di Francia, ladri e cavalieri, nella notte noi andiamo. Il vento freddo del terror non ci potrà fermar. Se un bianco fiore nasce in petto a noi, è sangue di chi crede ancora. Come il bel simbolo d'amor e altro non ci legò.
E rieccoci quindi su RBN Cagliari, che stiamo, mentre stiamo raccontando
Le fiabe di Sareula.
Le fiabe di Sareula. Abbiamo appena ascoltato due canzoni.
Sì, abbiamo ascoltato Real World dei Buzzcocks
e La Vandeana, che è l'inno di Ordine Nuovo, che era anche l'inno di Ordine Nuovo. Comunque l'inno, vabbè, controrivoluzionario della Vandea, dei ribelli vandeani. Bene, ora riprendiamo a leggere. Adesso leggiamo Racconti di animali. Comare Volpe, chi vuole iniziare, tu o io?
Dai, faccio io.
Ok. Io faccio bestie che parlano, che mi si addice, dici?
No, tu fai quell'altro, quello del regno.
Vabbè.
Allora, Racconti di animali, Comare Volpe. La cena della notte di Natale aveva un significato molto speciale. La si consumava dopo la mezzanotte e parte degli avanzi veniva data in pasto alle galline al mattino successivo. Con quel pasto le galline acquistavano la certezza che non sarebbero state preda della volpe. Per garantire anche pecore e agnelli dalle aggressioni della volpe, era possibile attraverso riti e formule stabilire un sodalizio di comparatico con essa, così da frenare la sua indole predatoria. Nel giorno di San Giovanni, prima che il sole superasse la linea dell'orizzonte all'alba, se un pastore si imbatteva in una volpe, gli gridava «Oh, comare volpe!». Poi faceva un segno della croce, intrecciava tre nodi su tre punte di un fazzoletto e lo nascondeva dove nessuno avrebbe potuto trovarlo. Dopo sette giorni toglieva il fazzoletto dal nascondiglio, scioglieva con cura i tre nodi, segnandosi per ognuno con la croce e dicendo ogni volta «Fiducia e rispetto, comare volpe». Da quel momento la volpe non avrebbe osato attentare alla vita di agnelli o galline, di chi con la cerimonia era diventato suo compare. Per ottenere la salvezza del proprio bestiame, il pastore ogni anno doveva offrire come vittima sacrificale un agnello o un capretto esposto, che la volpe poteva mangiare in qualsiasi momento. Di più, se il pastore a caccia si imbatteva nella volpe che inavvertitamente si dirigeva verso un cacciatore in posta, l'avvertiva urlando «Attenta, comare volpe!». Se invece preso dal fascino della caccia era lo stesso compare a sparare per primo, comare Volpe rompeva subito il comparatico e da quel momento si riteneva libera di assalire il bestiame del pastore Fedigrago. Ugualmente, se a venir meno alla fiducia scambiata era per prima la volpe, che non rispettava la parentela spirituale, il pastore organizzava una battuta di caccia per abbatterla. Bestie che parlano. Si racconta che in tempi molto lontani, la notte di Natale, le bestie vaccine parlassero come le persone. Il proprietario di due vacche, nella santa notte, si nascose nella stalla per sentire le sue bestie parlare. Queste erano state domate e abituate al traino, come i buoi. A mezzanotte una domandò alla compagna: «Domani cosa faremo?» «Porteremo il padrone al cimitero», rispose. L'indomani il padrone, perché stava ascoltando, morì. Tutte fiabe allegre. Adesso il nostro Luca ci legge il mistero dei quattro regni. Sono 13 misteri, credo, no? Sono 13.
Allora, si è divisa in 13 microparti. Durante il secondo anno del suo regno, Nabucco fece uno strano sogno e ne rimase così fortemente impressionato che ne perse subito la memoria. Allora fece radunare tutti gli indovini e i maghi caldei perché gli riportassero il sogno alla coscienza e furono tutti portati al suo cospetto. Il re disse: «Ho fatto un sogno e per la paura avutane non ricordo quello che vi ho visto». I caldei risposero: «Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te ne daremo spiegazione». Ma il re: «Proprio il contenuto del sogno mi è sfuggito e se voi non me lo riportate alla memoria, morirete e i vostri beni saranno dispersi». Ribatterono i caldei: «Non c'è uomo sulla terra che possa eseguire i tuoi comandi. Nessun potente della terra chiederebbe a un indovino o mago simili cose». Nabucco, accecato dall'ira, ordinò che tutti i sapienti di Babilonia fossero uccisi. Lo stesso profeta Daniele fu portato innanzi al re e chiese tempo per poter sciogliere l'enigma. Ritornò alla sua abitazione e ne parlò con Anania, Misael e Azzaria. Essi invocarono la misericordia di Dio. Vabbè, qua sembra di leggere il sermone in chiesa, però è la Bibbia, però vabbè, comunque sono storie prese. E ritornò alla sua abitazione e ne parlò con loro, quindi, che invocarono la misericordia di Dio perché impedisse che Daniele, i suoi compagni e i sapienti di Babilonia perissero a causa dell'arcano. E durante la notte Dio svelò il mistero e Daniele benedisse il Dio del cielo e disse in una preghiera: «Sia sempre benedetto il nome del Signore, perché sono la potenza». E si recò poi, comunque davvero sembra di leggere una storia della chiesa, vabbè. Si recò
l'ho
poi...
scelta io, dai, l'ho costretto a leggere anche questa, dai.
Esattamente. Si recò poi da Arioch, che aveva ricevuto l'ordine di disperdere i sapienti di Babilonia, e così gli parlò: «Portami dal tuo re e io gli svelerò il sogno». E il re disse: «Tu pensi veramente di potermi raccontare il sogno e darmi il significato?» Dice Daniele: «L'arcano che tu, o re, vuoi conoscere, non lo possono svelare né gli indovini, né i maghi o i sapienti. Solo Dio che nei cieli svela completamente i misteri, può svelartelo. La visione che è apparsa alla tua mente nel sogno è questa: disteso nel tuo letto, hai cominciato a pensare a ciò che avverrà dopo il tempo presente. Nella tua visione apparve un'enorme statua in figura umana che incombeva su di te, fissandoti con uno sguardo inquietante e pauroso. La testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, ma ventre e cosce di bronzo. Le gambe di ferro e la parte superiore dei piedi pure di ferro. Solo le piante erano d'argilla. Mentre tu ammiravi la visione, dalla montagna rotolò una pietra e cadde sui piedi della statua frantumando l'argilla. Tutto cadde rovinosamente su se stesso in una massa informe, bronzo, ferro, argento e oro, riducendosi in briciole, come nell'aia la paglia estiva sparsa dal vento. Ne rimase nulla della statua. Solo la pietra che l'aveva colpita ingigantì sino a diventare una montagna, grande tanto da abbracciare il mondo. Tu sei la testa d'oro. Il reame che verrà dopo di te sarà d'argento e un terzo di bronzo, e questo comanderà su tutto il mondo. Il quarto reame sarà di ferro, e come il ferro spezza e domina tutte le cose, così questo reame spezzerà e assoggetterà tutto. L'ultimo reame sarà di ferro e argilla mescolati. Sarà cioè forte e debole allo stesso tempo». Sentite queste parole, si prostrò con la bocca alla terra e adorò Daniele dando ordine di offrirgli sacrifici e vittime, dicendogli: «In verità il tuo Dio è il Dio degli dei, il re dei re», e lo fece Ecco, infatti. E lo fece principe di tutte le province di Babilonia. Infatti questo è stato tratto da un testo di Don Andrea Usai. Ecco perché è troppo biblica, insomma. Vabbè.
Direi che dopo questa possiamo concedere una pausa.
Esatto, prendiamoci una pausa, ragazzi.
Un alleluia.
Sono diventato prete praticamente. Anche ho fatto pure questo nella vita.
Dai, posso dire un santo santo, vabbè.
10 Ave Maria e tutte a casa, ragazzi. Solo per aver ascoltato.
Sono canzoni, non sono preghiere.
Ah, scusate.
Vabbè, dai. Se ci fosse Giulio ti avrebbe bacchettato.
Vabbè. Comunque, poi quando non c'è lei, giustamente leggiamo un racconto ecclesiastico appunto in suo onore, perché esatto. Altrimenti ci manca. Va bene, allora facciamo un'altra doppia pausa musicale. Ci ascoltiamo gli ADL 122
con Eroi di Carta e Don't Let Me Misunderstood degli Animals.
Mamma mia, che presentazione. Ciao, a più tardi, buon ascolto.
Go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul. sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone, regretting foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
E rieccoci, bentornati quindi in, su RBN Cagliari. Abbiamo letto quindi diverse storie della, del ciclo di Sareula, quindi tutto il ciclo delle fiabe, diciamo dei racconti pastorali di Gallura, quindi zona nel nord-est della Sardegna.
Allora, in realtà alcune ve le abbiamo risparmiate, sia perché erano simili a quest'ultima, sia perché magari sono troppo lunghe e quindi non insomma, dai, preferiamo...
Le abbiamo un po' selezionate, a parte esatto. Quest'ultima che era una burla di DJ Polly esatto. nei miei confronti.
E tra l'altro il prossimo ciclo, che non vediamo l'ora di leggervi, sarà Animali...
È interessante. Animali fantastici e dove trovarli, vabbè.
No, perché il titolo è Esseri Fantastici e Meravigliosi, ma noi conosciamo il film.
E sappiamo anche le battute che fa DJ Polly, quindi non ha fatto ridere nessuno, tutti le abbiamo anticipate.
Certo.
Era bellina, dai.
Grazie.
E quindi di che parleremo? Delle Janas...
Di Silente da giovane.
No, comunque parleremo dei vari esseri, diciamo, fantastici che permeano l'immaginario sardo dalla notte collettivo. Dei tempi.
Mm, esatto.
Quindi ci sono appunto le Janas, tutte le varie categorie che sicuramente Giuri sarebbe esperta, le varie categorie di fate, di streghe che ci sono, quelle più buone, meno buone, che poi in Sardegna ricordiamo che ci sono tutta una serie di strutture megalitiche che hanno nomi particolari, quindi dalle tombe dei giganti, quindi che si parla di questi giganti, esseri giganti, insomma, preistorici, fantastici, che hanno abitato la Sardegna, alle Domus de Janas, che sono appunto delle tombe, delle case delle fate,
esatto.
Con una porticina piccola per, come ingresso. Poi,
esatto, perché erano piccole fate, appunto, cioè di minuscola statura.
Esatto, poi, vabbè, l'archeologia diciamo che ci dice che le tombe dei giganti e le Domus de Janas erano entrambi diversi tipi di sepolture. Una grande, appunto, dove venivano messe tante persone insieme. Invece la Domus de Janas, ugualmente, però, era chiusa, aveva un ingresso molto piccolo. E da lì, appunto, la leggenda. Poi... Chissà. Comunque tutto ciò e molto altro, questo lo dicevano a mistero quando finivano le puntate, o a Voyager, no, a Voyager.
Nella sesta puntata, appunto, dedicata al ciclo di storie di Sareula.
Quindi, cari ascoltatori, noi vi lasciamo con la sigla che, come sempre, essendo giovedì, è anche se è giovedì degli 00 Alfa. Quindi buon ascolto e alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
We'll be right back. andare. È un assedio continuo, è costante l'attacco. Ma arrendo solo con te, con questo freddo che c'è, con questi occhi che scegliano ogni parte di me. No! Veloce tutto quello che...